not my love, but a gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl.
Ciao a tutti, siete a un nuovo episodio di Verde Chiaro, Verde Scuro. Io sono Massimo Sartori e vi parlo di Irlanda. Tutto partendo dalle mie esperienze personali qui su Radio Oltrelago, la web radio che potete ascoltare, cioè una radio che potete ascoltare via web, via internet, e che la trovate all'indirizzo oltrelago.it, o, come dico sempre, molto più comodamente vi potete scaricare da Google Play la app che si chiama WOL, Web Oltre Radio, cioè WOL, e da lì potete ascoltarvi con calma tutti i podcast che vi piacciono e che questa radio vi offre. Sono tanti e tutti molto interessanti. Quindi benvenuti, siamo a una nuova puntata e oggi si parla di musica. Si parla sempre di musica in questo podcast, ma si parla, è un monografico dedicato agli U2, o quelli che noi in Italia chiamiamo gli U2. Un gruppo che può piacere o meno ai suoi estimatori, tantissimi ovviamente sono considerati uno dei grandi gruppi di sempre, ma anche molti detrattori, anche soprattutto in Irlanda. Per me che ci ho vissuto posso dire che in Irlanda gli U2 piacciono, ma anche no, cioè ricevono anche delle forti critiche, soprattutto per i loro messaggi molto molto cattolici, perché poi ne parliamo durante la trasmissione. Sono un gruppo impegnato politicamente, ma impegnato soprattutto religiosamente. E quindi andiamo a sentire, sono dei personaggi però da cui non si può prescindere se ne parlare della musica irlandese. Sono stati definiti in tanti modi come alla costante ricerca del grandioso, o come li definisce Chris Gow, un critico americano molto molto critico, come dei bubble-headed, cioè delle teste piene di bolle. Quindi una definizione criticissima. C'è chi sostiene che siano solo soltanto stati una grande arena band e niente di più, o come chi, Claudio Fabretti, su Onda Rock li definisce un perfetto mix di furore, epicità, ansia e spiritualità. Un gusto per il moody, per l'umorale, sperimentativo, trame musicali in un suono che entrano in un suono molto appariscente, dato ovviamente dalla chitarra ben definita di Age, che poi ne parliamo, e li ha portati a essere autori di grandi inni rock, Sunday Bloody Sunday, Desire, Pride, e anche delle bellissime ballate come Widow With Touch, One e tante altre, ed essere comunque considerati negli anni 80 una delle rock band classiche della storia del rock, insieme a tutte quelle rock band che sono venute negli anni 50, 60 e 70. E cominciamo subito a sentire delle canzoni, cominciamo subito con una tematica che si ritrova nelle canzoni degli U2, la madre di Bono Vox, quello che faceva o che fa in parte le canzoni degli U2, la madre che si chiamava Iris, che è morta nel 1974 quando lui aveva 14 anni, in una situazione tragica da un punto di vista del come è successo, e a cui lui dedica tante canzoni. Dedica una canzone, si chiama proprio Iris, cioè come in italiano lo diciamo Iris, Hold Me Close, Tienimi Vicino, o dedica questa canzone che andiamo a sentire, che è stato forse il primo grande successo insieme a Gloria degli U2, che ha avuto un successo grandioso in Irlanda, in Inghilterra e anche in America, che gli ha aperto un po' le porte del mondo del rock. La canzone si chiama I Will Follow, Io Ti Seguirò, dal secondo album, Boy, del 1980, uno dei loro grandi successi. Io Ti Seguirò, I Will Follow.
I was on the outside.
grande canzone, grande ritmo, si rimane affascinati a sentire questa canzone, entrare nel suo ritmo e anche conoscendo le parole, la devozione alla madre di Bono Vox che l'ha vista morire quando lui aveva solo 14 anni, ma andiamo avanti. Parliamo genericamente, possiamo dire che il primo break degli U2 è stato nel 1978, loro hanno cambiato molti nomi, si chiamavano all'inizio Feedback, quel gesto tecnico, il ritorno, come viene chiamato in italiano quando sentite quel termine, il ritorno in musica, il ritorno in cuffia, il feedback. Poi si chiamavano gli hype, che significa in inglese, possiamo tradurlo con eccitazione o così via, e poi hanno cambiato il nome in U2. Da dove viene il nome U2? Non è dato sapere, cioè Bono Vox durante molte interviste ne ha parlato e ha detto di non gli piaceva il suono della parola che veniva dal U2, che è un aereo spia americano, o da U-Bot, così molti dicono che forse la cosa proveniva più che altro dal quando loro facevano parte di questa banda, facevano parte di una banda lì del quartiere dove abitavano, il Lipton Village, li chiamavano U2 perché lui e Bono Vox camminavano, andavano sempre insieme, erano già molto amici, e allora sai, questa maniera un po', come dire, coatta di chiamarsi fra di loro, U2, voi due venite qui, e qui nasce il nome. Però la versione che ne danno, che se ne danno poi, ce ne sono anche altre. E è stato Larry Mullen Jr., il batterista, quello che ha dato vita al gruppo, perché ha messo sulla bacheca, una delle bacheche lì della scuola, del Mount Temple School di Dublino, la prima scuola, pensate, non confessionale d'Irlanda, un appello alla ricerca di musicisti per cercare per una band. E hanno risposto il Mr. Houston, cioè Bono Vox, che deve il suo nome a un negozio del quartiere dove abitavano, che si chiamava Bono Vox. Era un negozio di strumenti uditivi per non udenti, e in latino significa bella voce, e dato che lui già cantava, allora un po' anche scherzando lo prendevano in giro e lo chiamavano così. È stato Larry Mullen Jr. e hanno risposto all'appello Bono Vox, ha risposto The Age, ha risposto Adam Clayton, e così si è fermato alla base di quel primo gruppo che aveva nomi differenti e che poi ha dato vita a un album che, ricordiamo, il primo album degli U2 non è stato Boy del 1980, ma è stato in realtà un album che si chiamava 3. Era un gioco di parole, chiaramente, U2, 3, U2, 3 e così via, in cui c'erano delle belle canzoni che poi saranno un po' cambiate e anche rimesse su Boy, ma ce ne sono in giro, un giorno ve le farò sentire, le versioni primarie, chiamiamole così, degli U2, quando non erano ancora gli U2 e non avevano incontrato ancora Lily White, il loro primo produttore, prima che arrivasse poi Brian Eno. E sono delle bellissime canzoni, loro, abbiamo detto, danno vita a questo gruppo, hanno degli stili differenti. Paul David Hewson di Dublino ha questo modo di cantare, scrive canzoni, ma ha scritto poi, vedremo anche poi, delle sceneggiature. Il famoso Million Dollar Hotel di Wim Wenders nasce da una sceneggiatura di Bono Vox. Scrive canzoni, nasce da una madre anglicana e, pensate, da un padre cattolico, e quindi i due fratelli vengono poi cresciuti in una maniera differente, vengono cresciuti cattolico Bono Vox, anglicano il fratello, cosa un po' curiosa per cercare di mantenere, che la dice anche lunga sulla situazione all'interno di molte famiglie in un periodo dell'Irlanda che è stato molto duro, in cui una riaffermazione della propria identità era importante anche all'interno delle famiglie, anche perché poi le famiglie si devono poi affacciare sull'esterno, sulla vita comune con delle persone, e crescere due figli magari in una sola religione non gli sarebbe stato facile in un momento della vita irlandese. Ci fermo qui, sto chiacchierando tanto come al solito, e andiamo a sentire una canzone, la più bella per molti, dall'album successivo, dall'album War. È il primo grande hit internazionale, perché se la Breakthrough, la canzone che l'ha spaccato, era sicuramente I Will Follow, la canzone che li farà conoscere nel mondo è sicuramente New Year's Day, il giorno dell'anno nuovo. È una canzone che è entrata nella Billboard americana e che Rolling Stones ha messo tra le 500 grandi, più grandi canzoni di ogni sempre, di sempre, per quello che possono valere queste liste. Comunque la dice lunga sulla bellezza e sull'importanza della canzone. A New Year's Day, YouTube.
Yeah.
grande, grandissima canzone degli U2, New Year's Day, ricordiamo, dedicata a Solidarnosc, era proprio quello il momento della lotta dei polacchi contro i padroni, come si consideravano loro russi, Under a Broad Red Sky, a Crowd Has Gathered, sotto un cielo rosso sangue, che poi diventerà il titolo di un loro live, di un loro bellissimo live, una folla si è radunata sul bianco e il nero, il bianco era anche la neve, in un momento dove c'era la neve, le braccia allacciate, i pochi prescelti, e si riferisce ai lavoratori di Solidarnosc che si erano messi in sciopero. E andiamo avanti, abbiamo detto gli stili degli U2. Gli stili degli U2 sono chiaramente dato poi dall'incontro prima con Lily White, con il produttore Lily White, e poi con Brian Eno, e l'incontro è potuto succedere perché è stato poi l'incontro con un grande chitarrista, che era The Age, David Howell, nato nell'Essex, da genitori gallesi, pensate, e poi cresciuto in Irlanda. Un grandissimo chitarrista che è capace di creare, come vengono chiamati, un po' dei tappeti ritmici, grandi momenti di chitarra su cui spicca la voce di Bono Vox, che la voce si poggia, si esalta su questa ritmica capace di cui è capace di creare da The Age. Il volto spicoloso, tra parentesi, il nome è David Howell, ma veniva chiamato dagli amici The Age, che stava a significare, aveva il volto un po', come dire, i tratti un po' spicolosi, con cui una precoce calvizie, su cui poi è stata coperta negli anni da un cappelletto che diventerà poi un suo fedelissimo amico che non si toglierà mai, e da un pizzo, almeno nella seconda parte della loro carriera. C'erano anche altri due, perché uno se lo tende un po' a dimenticare, perché questi due personaggi, Bono Vox e The Age, tendono a coprire tutto l'orizzonte, ma c'era un buon batterista, che era Larry Mullen Jr., che aveva cominciato, e si sente nello stile degli U2, aveva cominciato, come dire, drummer nelle bande, come dire, del quartiere dove stavano loro. Lui suonava il tamburo nella banda, e ha un po' questo senso ritmico molto netto, molto definito, che è stato definito stile militare quasi da alcuni critici. Lo potete sentire per esempio in canzoni come Sunday Bloody Sunday o Scarlet e tante altre, questo stile preciso e definito di Larry Mullen Jr. di suonare, e poi Adam Clayton, bassista, a cui sono state mosse molte critiche. È stato detto che fondamentalmente non è un grande bassista. Qualcuno ha risposto che era il bassista che serviva per gli U2, perché avendo questa chitarra così preponderante, questa voce drammatica di Bono Vox, e anche un batterista così forte, il bassista a quel punto diventa solo la sezione, insieme al batterista, la sezione ritmica, che deve essere di supporto. Loro hanno definito la musica degli anni Ottanta. Hanno molte caratteristiche, una di quelle è stata sicuramente della loro religiosità. Religiosità che è molto forte nelle loro canzoni, è molto forte in The Age e Bono Vox, e ne andremo a parlare dopo, perché adesso andiamo a sentire una bellissima canzone, quella che per molti, io personalmente, modestamente non sono d'accordo, ma per molti è la canzone più bella degli U2, sicuramente è quella che ti dice U2 ogni volta, U2 ogni volta che la senti, che è la famosa Pride in the Name of Love, orgoglio nel nome dell'amore, dall'album The Unforgettable Fire, che ricordiamo, Unforgettable Fire non si riferisce purtroppo, è una protesta contro la guerra, perché il fuoco indimenticabile è quello purtroppo delle bombe atomiche che sono scoppiate sul Giappone e che sono poi il simbolo dell'orrore della guerra, di ogni guerra possibile. È una canzone dedicata principalmente a Martin Luther King, ma non solo, è dedicata a ogni persona che si è opposta a qualsiasi dittatura e a qualsiasi guerra. Infatti è dedicata a un personaggio meno conosciuto, Dietrich Bonhoeffer, che era un pastore luterano che si è opposto al nazismo pagando la cara e finendo infatti in un campo di concentramento e morendo in quel campo di concentramento. Al Mahatma Gandhi, quando dice le parole "One man he resist", si riferisce al Mahatma Gandhi, un uomo ucciso su una spiaggia, "One man washed on an empty beach". si riferisce a un rivoluzionario, diciamo Roger Casement, un personaggio non facile della storia irlandese. Poi parla chiaramente nel finale: "One man betrayed with a kiss", un uomo tradito con un bacio, e ovviamente si capisce a chi si sta riferendo. E andiamocela a sentire allora questa bellissima canzone, "Pride in the Name of Love". la grande canzone degli U2, Pride in the Name of Love, come ho detto, dedicata a tutti i personaggi che in un modo o nell'altro si sono opposti alla barbarie della guerra, delle dittature e così via. Ho toccato un argomento prima, che è il religioso negli U2. Gli U2 sono fortemente, tutti e quattro, anzi tre su quattro sono fortemente religiosi. Abbiamo detto Bono viene da una famiglia cattolica anglicana, cresciuto lui cattolico, cresciuto il fratello anglicano, di Age, cresciuto e insieme ad Adam Clayton, pensate, protestante, ed è forse il più di Age, il più religioso del gruppo. Pensate che all'inizio della carriera degli U2 ci è mancato poco che gli U2 non dovessero nascere, perché il problema morale che aveva The Age con il rock and roll, questo, quindi anche questo controsenso, o questo sì, chiamiamolo un controsenso verso se stesso, una cattiva, parliamo sempre di quella relazione non facile tra la religione e il rock, no? Sappiamo il rock, la musica del diavolo, la musica demoniaca e così via. E essendo lui cresciuto in una famiglia molto religiosa, essendo lui molto religioso, sentiva, amante della musica, ottimo chitarrista, già si stava facendo conoscere per le sue capacità con la chitarra, però sentiva molto questo contrasto dentro di sé, specialmente quando era giovane. E quindi c'è stato un momento, come ha poi raccontato Bono Vox in una intervista, c'è stato un momento che gli U2 stavano per non nascere, perché Gage non riusciva a trovare dentro di sé un motivo per andare avanti, e Bono Vox lo ha raccontato, ha detto: Gage, il mio amico, non è uno che si lagna spesso, non è uno che ama i melodrammi, era veramente in una sorta di agonia, di contrasto personale, e ne parlammo molto. Gli dissi: se tu vai via, vado via anch'io, perché il gruppo senza di te non ha un senso. E Gage riuscì a superare questi suoi momenti, rimase nel gruppo, anzi è parte fondamentale del gruppo, e poi da lì è nata la storia degli U2. Però il religioso persistente e spesso criticato poi anche in Irlanda all'interno degli U2 rimane. Ci sono canzoni, hanno fatto canzoni come Gloria, si pensa tutti che sia il nome di donna, no, assolutamente no, Gloria sta proprio per Gloria in Excelsis Deo, e infatti all'interno della canzone c'è anche un ritornello che poi è stato autocriticato, diciamo così, da Bono Vox, in latino, pensate, Gloria in te domine, Gloria exultate. Questo ritornello in latino Bono Vox poi ha avuto modo di dire in un'intervista negli anni successivi, ha detto: forse risentendolo adesso non so quanto poteva essere indovinato quel ritornello. Ma anche una canzone come Sunday Bloody Sunday, dedicata a un terribile momento nella storia d'Irlanda, il massacro di 13 irlandesi più uno morto successivamente da parte dei paracadutisti inglesi, ha comunque alcune parole, la vera battaglia sta cominciando, per reclamare la sua vittoria Gesù ha vinto. Quindi lo si vede all'interno, c'è la religiosità è molto forte, ma anche all'interno per esempio di una canzone come I Still Haven't Found What I'm Looking For, non ho ancora trovato quello che sto cercando, tratto dall'album Joshua Tree, la ricerca di qualcosa che non si trova, forse anche un po' di venire a patti con la sua religiosità, con il suo carattere, con la musica e con quel qualcosa dentro di sé che sentiva ma non riusciva a dare un nome, che comunque non gli ha impedito poi di andare avanti negli anni nella sua carriera musicale. Andiamo avanti quindi con la musica, siamo passati dal primo album, il secondo album, Boy, poi siamo passati per, c'è stato October, War, un bellissimo Under a Blood Red Sky, un bellissimo mini LP live, poi The Unforgettable Fire e poi The Joshua Tree. Siamo arrivati nel 1987, che The Joshua Tree è ispirato un po' dalle esperienze della band in America. Il titolo fa riferimento a, come possiamo chiamare, sono dei cactus fondamentalmente giganti che crescono nella Death Valley e che sono battezzati gli alberi di Josh, sono stati ribattezzati così dai primi mormoni arrivati sul posto, perché hanno paragonato un po' quella terra alla terra di promessa di Giosuè. E la band, per così, questo Josh Tree, anche questo simbolo dell'America, ma un simbolo di un'America ideale e non reale, perché comunque durante la loro carriera sono sempre rimasti piuttosto critici della società americana, anche se poi l'hanno abbracciata in pieno, forse anche economicamente. Forse una piccola nota di ipocrisia, sì, diciamo che c'è. E andiamoci ad ascoltare questa canzone da The Josh Tree, che si chiama Where the Streets Are No Name, dove le strade non hanno nome, sembra dedicata all'America, invece poi è una canzone dedicata in realtà a Belfast, quando dove le strade non avevano un nome, stava a significare il bisogno, il volere di un breakdown, la claustrofobia del vivere in una città che, quando è cresciuto Bonovox, è cresciuto, era una città militarizzata. Anzi, lui poi, essendo nato nel 60, poi l'ha vissuta dagli anni 70, ha cominciato a maturare agli anni 80, che sono stati anni veramente difficili, dove ci si sparava da una casa all'altra, realmente non è un modo di dire. Quindi andiamoci a sentire dall'album The Josh Tree questa bellissima canzone, dove le strade non hanno nome, Where the Streets Has No Name. grandissima canzone degli U2 tratto da quello che per molti è il loro miglior album, The Joshua Tree. Non è l'unica canzone che sentiremo da questo album, e ne andiamo a sentire subito un'altra, sempre questo album registrato in buona parte in America, che rappresenta per molti il top della carriera degli U2, influenzato dall'America, un'America ideale, ma anche dalla musica irlandese. Comunque si sente al loro interno l'uso di strumenti particolari. Comunque è una critica, anche è una critica, è una visione sociopolitica di un immaginario americano, e in cui si sente però anche il forte contrasto tra, per l'antipatia anche proprio con, per l'America reale in contrapposizione a un'America mitica o mitizzata. Il Joshua Tree, abbiamo detto, sono queste specie di grandi cactus che si trovano nel Mojave Desert. Dopo The Joshua Tree, che il loro rappresenta il loro peak musicale, arriverà un album che forse rappresenta il momento finale di una parte della carriera degli U2, che sarà poi un live, un album misto, è un live, ci sono anche canzoni però originali scritte, che è il famoso Rutland Am, da molti considerato estremamente molto pretenzioso. Fu un documentario, il documentario al cinema non ebbe assolutamente nessun successo, non interessava vedere Bono Vox che si atteggiava forse un po' troppo a divo del rock, piaceva sentire le sue canzoni volare con l'immagine, con la fantasia sulle ali delle canzoni degli U2, ma vederlo non, evidentemente non piacque anche questi atteggiamenti eccessivamente divistici. E fu infatti un album molto bello, perché ci sono belle canzoni, ma anche molto criticato. Ma prima di arrivare a sentire Desire, una canzone da quell'album, andiamo a sentire quella che per molti è la ballata per antonomasia, se la combatte con One, tratta da Act Un Baby, ma per molti è stata la grande ballata degli U2, che è la famosa Con o Senza di Te, cioè With or Without You. È una Con o Senza di Te dedicata in un certo senso a se stesso e al rapporto con la moglie, il dover mettere da parte spesso gli affetti familiari per seguire la propria vita da rockstar e tutto quello che ne viene appresso con il tempo che si prende. Quindi queste liriche che parlano il desiderio represso del tormento interiore, che sembra essere una sensazione che segue per tutta la sua carriera Bono Vox. Quindi ci andiamo a sentire questa canzone che tutti conoscono, però che in lui è imprescindibile se si vogliono ascoltare gli U2, che è With or Without You. Thank you.
hands are tied. Nobody bruised, she got me with nothing.
Grandissima Wither Witch, una canzone che è stata ascoltata tantissimo, mi ricordo quegli anni, si sentiva continuamente, si sentiva dappertutto, è stata un po' una colonna sonora di quegli anni ed è indubbiamente una grandissima canzone, abbiamo detto Joshua Tree. Dopo Joshua Tree nel 1988, l'ho detto già prima, arriva Rattle and Hum, un album considerato pretenzioso, considerato dove ci sono curiosamente anche alcune canzoni originali scritte per l'album in particolare, di cui a mio modestissimo avviso una che si chiama Desire del 1988 è forse una delle canzoni più belle degli U2, ha un ritmo impressionante, il testo parla del desiderio, come dire, anche qui in una canzone un po' simile a quella di prima, il contrasto tra una voglia di una vita spirituale e il desiderio delle cose, del possesso materiale delle cose, che per le persone che avranno avuto così tanto successo e quindi anche così tanti soldi e quindi tante possibilità di avere cose, è quel contrasto interno che un religioso come Bono Vox, ma anche come Diege, sentivano fortissimo. Il disco abbiamo detto fu un fiasco, rappresenta sicuramente la fine di un'epoca creativa, come è stato detto. Dopo verranno i dubbi, verranno anche i contrasti interni al gruppo, perché dove Bono Vox e Diege cercavano nuove sonorità, una nuova via musicale, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. invece erano per rimanere attaccati alla, tra virgolette, tradizione degli U2. Ovviamente poi alla fine l'avranno vinta Bono Vox e Diege, qualcuno dirà grazie, erano loro che facevano le canzoni, quindi erano loro un po' che da un certo punto di vista, diciamo, se la comandavano anche, e forse da questo punto di vista è anche giusto, e verrà quindi una canzone, verranno poi un disco, come ne parleremo dopo, come sarà Actum Baby, che sarà il disco del cambiamento, ampiamente criticato, mi ricordo a quei tempi, ma poi ampiamente ed ampiamente giustamente rivalutato, ma prima di arrivare ad Acton Baby ci andiamo a sentire quella che ho detto è una canzone per me bellissima tratta da Rattle and Dumb, che è Desire. Questa armonica finale così poco YouTube, ma sicuramente molto bella. Abbiamo detto si chiude un periodo per gli YouTube, comincia un cammino lunghissimo all'interno dei dubbi e cominciano i contrasti interni al gruppo. Si arriva al 1991 a un album, Acton Baby, che è l'album del cambiamento. Ripeto, lì ebbe molte critiche, ma poi col tempo è stato ampiamente rivalutato, in cui c'è una canzone bellissima, One, che abbiamo sentito tante e tantissime volte e sentiremo ancora. Quella che vi faccio sentire ora di questo album è una canzone che si chiama Acrobata. È una canzone molto bella, per me ha anche un significato, anche dei ricordi belli di quel momento, e anche questa è una canzone che esprime il tema, come dire, dell'ipocrisia, l'alienazione, la confusione morale, quindi anche i problemi interni alla persona di chi li scrive, ma i problemi poi che si vede all'esterno, quindi anche da un punto di vista, come dire, qualcuno dice un po' buonistico, di un po' troppo cattolico da parte di Bono Vox, che era a quel tempo stava leggendo poi uno scrittore americano del North Wars, un poeta e short story writer, come vengono detti, scrittore di storie brevi, un grande poeta americano, e la canzone, appunto, questa canzone Acrobat è dedicata a lui. Un uomo, dice Bono, non può avere tutto quello che vuole, ma deve anche accontentarsi di quello che ha, e vivere come un acrobata all'interno all'interno di questa realtà, che è poi una problematica che Bonox ha sentito molto, che si sente nelle altre canzoni, anche in Desire, questo problema di avere tanto e doversi barcamenare tra la vita pubblica, che ti dà tante cose, e la vita privata, e poi vedere la società che non ti piace, ma in un certo senso farne anche parte di questa società. E quindi anche in questa canzone, con queste musicalità e queste sonorità che sono cambiate negli U2, riprende questi argomenti e li riporta davanti. La canzone si chiama Acrobat ed è, a mio avviso, bellissima. bellissima canzone all'interno del nuovo corso del U2 che comincia nel 1991 con l'album Acton Baby, e in particolare, non in particolare, ma con questa canzone qui, cupa, così ipnotica, ma anche così incredibilmente bella. Comincia un periodo, comincia il secondo tempo, possiamo dire, della vita degli U2. Ci sono, escono altri album, escono tanti altri album, esce Zuropa, che è contrastante, a molti non piace, poi esce un album che si chiama Original Soundtrack, che è praticamente un album di Brian Eno, sotto il nome comune, lo cantano anche YouTube sotto il nome comune di Passengers, e ci sono anche le canzoni di U2, tra le quali anche la famosa Miss Sarajevo con Pavarotti. E poi nel 97 arriva il capitombolo brutto, l'album pop, un completo fallimento di vendite, album criticatissimo. Si dice, raccontano quelli di YouTube, che durante il recording, durante la registrazione dell'album nel 1996, il batterista Larry Mullen Jr. soffrisse di dei problemi di schiena ricorrenti che gli hanno impedito praticamente di suonare per tutta la registrazione del disco, e allora lì ha preso la mano il buon di Age, con il suo amore per la musica, per l'elettronica e per le drum machine, e si dice che sia stato proprio molto del disco, della batteria di questo disco, sia stato poi registrato, batteria erano le drum machine, sia stato registrato da The Age, e questo ne contribuisce a dare quel feeling, come dire, elettronico all'album, e anche un po' l'amore per la dance music, per l'hip hop music, un desiderio forse di rinnovarsi da parte di The Age, ma sicuramente non apprezzato da, chiamiamoli, i tifosi degli U2. Poi ci sono stati altri album contrastanti, che come How to Dismantle an Atomic Bomb, ne ho saltato uno, l'ho fatto apposta proprio, ne salto uno perché ne riparliamo adesso. How to Dismantle an Atomic Bomb, che praticamente significa come smantellare una bomba atomica, che è un album che ha avuto un grandissimo successo nel 2004, che li ha riportati in un certo senso in fronte proprio nel mainstream rock. E poi sono venuti nel 2009 No Line on the Horizon, Nessuna Linea sull'Orizzonte, un album criticato più che altro perché era un album che so, una specie di, come dire, di calma piatta, ma anche la copertina in bianco e nero, molto bella stilisticamente, in bianco e nero e toni di grigio, rimanda un po' a questo senso di incompiuto o non pienamente compiuto da parte di questo album. E poi passano gli anni, si arriva alle canzoni degli Songs of Innocence e Song of Experience, che sono due canzoni che poi tratte da una raccolta di poemi illustrati di William Blake, un poeta, pittore, incisore britannico molto famoso. E succede poi con The Song of Innocence, succede anche un fatto che poi rappresenta il grande, come dire, neo sulla storia degli U2. Praticamente 500 milioni di user, di persone che usano iTunes, si ritrovano, cliccano sull'album e se lo ritrovano nella loro libreria all'interno del computer, perché iTunes lo scarica automaticamente. Questo è stato un grande scandalo a quel tempo, perché solleva molte proteste da parte di molte persone, anche di fan degli U2, che dicono: io non mi venite a dire che è un omaggio gratis degli U2, è un modo per farsi pubblicità, e non mi piace che vengano messe delle cose all'interno del mio computer senza il mio permesso, anche se io sono poi un fan, sono un grande amante degli U2. Fu un grande scandalo a quei tempi, perché praticamente significava che la Apple, che poi stava iTunes, era la Apple, ti metteva le cose nel computer senza neanche chiederti il permesso, dicendoti: oh guarda, ti sto facendo un omaggio. No, non mi stai facendo un omaggio, ti stai facendo pubblicità, e l'hai fatta anche male. Le proteste furono talmente tante che, pensate un po', la Apple dovette creare un tool, un piccolo software così, per rimuovere, per chi voleva, a disposizione di chi voleva rimuovere l'album dal proprio hard disk, dal proprio disco rigido. E quindi nulla di grande, nulla di bello venuto quegli anni, fino a siamo arrivati poi alle ultime canzoni, all'ultimo album, che è del 2023, Songs of Surrender, che è Surrender perché così si chiama la biografia edita, anche molto interessante da parte di Bono Vox. Sono 40 canzoni famose degli U2, si chiude infatti con la canzone che si intitola 40, 40, e riprodotte, riarrangiate secondo dei gusti musicali moderni. Non so cosa dire di questo album, sta a chi lo ascolta dire se sentire canzoni, storie degli U2 risuonati, riarrangiati in una maniera moderna, può piacere o meno. A me personalmente non ha entusiasmato, però capisco che è un fatto di gusto personale. E chiudiamo con l'ultimo album di questa piccola scorribanda che abbiamo fatto, molto molto relativa nella storia degli U2, ci sarebbe tantissimo da dire, con un album del 2000 che si chiama All That You Can Leave Behind, tutto quello che puoi lasciare dietro. Qualcuno ha detto che dopo gli insuccessi di pop, il grandissimo insuccesso di pop, era meglio ritornare a fare canzoni classiche, ritornare a back to basic, come dicono gli inglesi, ritornare al basico, cioè ritornare alla base. E con questo album ci riescono, con una canzone che poi è diventata una delle loro canzoni più famose e che è diventata un grande inno da stadio in Irlanda, che si chiama Beautiful Day. Viene cantato all'inizio di molte partite, sia di calcio che di rugby, che di tutto quanto. E con questa canzone chiudiamo questa piccola, come ho detto, questa la chiamo la scorribanda, così nella storia di due. Non chiudiamo di ascoltare gli U2 perché YouTube, perché li sentiremo ancora, li sentirete ancora su questa radio, e anche io li farò sentire nelle prossime puntate di Verde Chiaro, Verde Scuro. La canzone è dal 2000 a Beautiful Day.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful
Beautiful Day, e con questa canzone si chiude questa puntata dedicata agli U2. Grazie a tutti per chi mi ha seguito, grazie per essere stati qui, per aver seguito Verde Chiaro Verde Scuro sulla web radio oltrelago.it. Vi invito ovviamente a seguire tutti gli altri podcast che ci sono in questa radio, e per quel che ci riguarda vi posso già anticipare che non sarà l'unica puntata sugli U2. Ciao a tutti e a risentirci presto. See you soon.
Dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town.